Bene, ci siamo Stefano, di nuovo in diretta nell'ultima ora di Maracanã. Attenzione perché, caro Ciao, Stefano, Marco, ci sono delle news di mercato che riguardano l'Atalanta. E allora andiamo subito nella redazione di Tutto Mercato Web con Dimitri Conti, se non erro c'è lui, infatti.
Ciao Dimitri!
Qui. Ciao Dimitri, ben trovato! Ben trovato, ben trovato. Ben trovato, tra l'altro abbiamo già anche il sito con la pagina aperta riguardante la news, quindi che riguarda Retegui. Quindi a te subito la linea, Dimitri.
Eh sì, perché attenzione che in Arabia fanno sul serio per Matteo Retegui, stanno rialzando la proposta economica per l'attaccante dell'Atalanta. Parliamo naturalmente dell'Al-Qadsiyah, la squadra che ha cercato Kane, ha cercato Jonathan David, era già stata accostata anche allo stesso Retegui, proposta da capogiro, perché si parla di un quadriennale da 20 milioni di euro l'anno, quindi sono 80 milioni di euro di contratto. Onestamente credo che Retegui certe cifre non le rivedrà mai più, un treno del genere difficilmente passa più di una volta.
8 volte di quello che guadagna Bergamo, giusto Dimitri?
Siamo su quell'ordine di cifre lì, sì. Forse anche un po' di più. Pazzesco. Forse anche un po' di più il moltiplicatore. Sono cifre fuori portata, evidentemente, non solo per l'Atalanta, per qualsiasi squadra europea, perché comunque Retegui, ricordiamo, il capocannoniere della scorsa Serie A, ma è anche un giocatore che ha fatto una sola stagione sopra la doppia cifra. Per cui difficile che il giocatore dica di no. Adesso, tra l'altro, tu hai raccontato, Marco, del fatto che su Tutto Mercato Web è uscita questa prima notizia. Rimanete collegati, aggiungo io, perché a breve, 16:15, esce un altro aggiornamento che racconta più che altro della prospettiva dell'Atalanta. Vi do un'anticipazione. Il riassunto è: l'Atalanta non vorrebbe vendere Retegui, però con 60 milioni di euro, diciamo, che si farebbe convincere.
Beh, magari insomma, mi sembra, bonus. Io Stefano, poi adesso appena è pronto il collegamento ne parliamo, però tu che ne pensi? È una cifra, diciamo, sia per l'Atalanta che per il calciatore quasi irrinunciabile, onestamente
bene,
parlando.
Dimitri, di fronte a queste cifre, voglio dire...
Poi per carità, bisogna vedere la risposta del calciatore anche, però mi sembra
è una tentazione,
cifre da capogiro, ragazzi.
Invincibile.
Mamma mia.
È una
mia.
Tentazione invincibile.
60 milioni all'Atalanta e 80, correggimi sempre, sì. 80 in 4 anni praticamente al calciatore. Una roba mostruosa.
Cioè, quando capito, uno legge queste cose...
E lì, che devi fare? Insomma,
c'è voglia di raggiungerlo in Arabia, capito?
Se dici, c'è un pezzettino pure per me, poco. Dimitri, senti, al volo sulla Fiorentina, per chiudere questo collegamento.
Fiorentina sono tutti con le antenne dritte su Moise Kean.
Siamo sempre là.
Certo avremmo, scusami Dimitri, se ti interrompo brevemente, ma una riflessione facevo. Retegui se va in Arabia e Kean se va in Arabia, due centravanti titolari nella nazionale, tutti e due.
Ma non credo questo, per me Kean non ci va.
Speriamo di no che Kean resti.
No, Kean devo dirvi che mi risulterebbe aver già, non dico declinato, ma posposto la proposta arrivata dall'Arabia. E però se posponi un'offerta multimilionaria significa che non sei molto convinto di arrivare al momento che c'è da dire sì. La clausola è da 52 milioni, dura ancora qualche giorno fino al 15 luglio. Il discorso che è emerso nelle scorse ore e che ha trovato una conferma, e anche qui siamo di fronte a un unicum, riguarda le modalità di pagamento della clausola, perché in questo caso non è un'unica tranche, possono essere anche due pagamenti, ovvero rateizzare su due esercizi, quindi su un anno solare, perché tendenzialmente si va di semestre in semestre, e questo, attenzione, perché potrebbe essere un fattore importante, soprattutto in direzione Premier League, più che del Napoli, che mi sembra essersi parecchio sgonfiato.
Attenzione.
Occhio al Manchester United.
Occhio al Manchester United.
Per andare all'affondo mio.
Bene, Dimitri, naturalmente se ci sono in aggiornamenti siamo qui, grazie veramente per il momento, ne discutiamo adesso con i nostri ospiti, però siamo sempre collegati con voi. Grazie Dimitri.
Ciao Dimitri.
A presto e vi lascio con un'ultimissima chicca, forse l'avete già dato conto, nel caso mi scuso, ma è importante anche sul mercato, il Lione...
Sì.
L'hai data tu, l'avremmo data anticipato, però questo tu devi fare.
No, hai fatto benissimo, è stato reintegrato.
Ma stai scherzando? Dilla bene, per i nostri ascoltatori.
Ha vinto l'appello ed è quindi iscritto alla prossima Ligue 1. Tanti giocatori forti si stavano guardando intorno,
bloccati.
C'è meno necessità di vendere.
Bene, grazie, grazie per l'aggiornamento, Dimitri. Grazie ancora, a Dimitri Conti. Do subito il buon pomeriggio al direttore Xavier Iacobelli. Ciao Xavier, ben trovato.
Ciao Xavier.
Buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori.
E buon pomeriggio anche a Mario Tenerani. Ciao Mario, ben
ciao,
trovato
Mario.
Anche
ciao Marco, buonasera a tutti. Ciao Stefano, ciao Xavier.
Buonasera Mario.
Senti Xavier, abbiamo aperto con questa situazione che riguarda Retechi. Io chiedo a voi subito un commento, perché le cifre sono da capogiro. Poi al di là adesso della volontà che del giocatore, dell'Atalanta o meno, però 60 milioni per il giocatore più 80 milioni in 4 anni al calciatore, onestamente si fa fatica, no? Anche a rispedire al mittente questo tipo di offerta. Xavier.
Ma no, invece dipende proprio dalla volontà del giocatore, il quale sa benissimo che questo è l'anno che porta al mondiale, così come lo sa Ken. Quindi la valutazione spetta a lui, perché l'Atalanta evidentemente sa che l'eventuale proposta di 60 milioni, perché poi devono arrivare le proposte concrete.
Certo.
Sono circa tre settimane che si parla di questa proposta, di questo interessamento arabo nei confronti di Retechi, ma a Bergamo per ora non sono arrivate offerte concrete né proposte concrete. Chiaro che dipenderà soprattutto dalla volontà di Retechi, il quale sa bene che, con tutto il rispetto per il campionato arabo in cui andrebbe a giocare, un conto è militare lì e un altro in Serie A, e sarà per capocannoniere dell'ultimo torneo nell'anno che porta al mondiale, sperando che l'Italia ci possa andare. Lo stesso discorso vale anche per Ken. Quindi io credo che
Tu pensi che possono rinunciare tutte e due, Xavier?
Ma certamente sì, l'Atalanta non ha nessun obbligo di cessione di Retechi, tutt'altro.
No, no, io dico Retechi e Ken, pensi che possono dire no a...
Ma non sarebbero i primi, basti dare un'occhiata all'elenco dei giocatori e degli allenatori che sono andati in Arabia e sono tornati, o che hanno declinato fin dal principio questa proposta, soprattutto prendendo in considerazione diversi fattori. Cioè, è evidente che in questo momento si tratta di capire in misura concreta, perché poi il mercato è fatto di molti rumor, di molte ipotesi di lavoro, però alla fine contano le proposte concrete che arrivano sui tavoli del giocatore, ovvero di chi ne cura gli interessi, e delle società, e dipende anche dalla volontà dell'interessato.
Mario Tenerani, così uniamo anche il discorso Ken, no? Perché poi ci diceva anche Dimitri adesso che bisogna stare attenti anche al Manchester, perché c'è la possibilità di un pagamento in due tranche di questa clausola, e quindi... antenne dritte anche da questo punto di vista. Mi sembra, se non erro, correggimi se sbaglio, ma la Fiorentina poi affronterà il Manchester in un amichevole, se non erro, se mi ricordo.
Sì, certo. Tra poche settimane, nella tournée inglese che inizia il 28, sì, cioè Leicester, Manchester e la partita con Nottingham Forest. Sì. Ma guarda, io sono molto d'accordo con quello che ha detto Xavier, ma non perché siamo amici da tanti anni, perché ora vorrei fare un discorso, come dire, impopolare: nelle tasche altrui non si può mai mettere il naso, no?
Certo.
Quindi è facile dire rinuncia a 80 milioni quando c'è gente che fa fatica a pagare un caffè a Firenze, per cui voglio dire 80 milioni su 80 milioni, però bisogna fare un ragionamento, ragazzi, cioè uno come Ken, anche uno come Retechi, sono calciatori destinati, speriamo, ad una carriera ancora lunga davanti, ad andare a guadagnare, che ti devo dire, 6, 7, 8 milioni d'anno, no? E giocare in campionati pazzeschi. 80 milioni magari per guadagnarli ci mettono 10 anni, che ti devo dire, li guadagni in 4, però dico, io credo che si possa con 6, 7, 8 milioni d'anno essere molto competitivi. Certo, se tu hai nell'idea di avere anche, che ti devo dire, una barca da 50 metri e tutto quello che vuoi, no, ma questo lo dico anche per gli allenatori, insomma, qui torna Violi, un uomo che io stimo tantissimo, allenatore altrettanto, e conosco da una vita, è andato lì, è stato un anno, aveva ancora 12 milioni sul contratto, è preso e tornato a casa. Magari un altro allenatore gli avrebbe detto: ma te sei impazzito, rinuncia a 12 milioni, ma chiediamoci perché torna a casa dopo un anno come Stefano Violi. Perché quello non è calcio. Ora, è vero che quello che sto dicendo sta stridendo un po' sull'esplosione della squadra di Simone Inzaghi al campionato per club mondiale, però è anche vero che quello è un torneo corto in cui, secondo me, con bravura, furbizia, un po' di fortuna si può arrivare anche ai quarti. Cioè, non è quello che fa fede tutto il resto. Quello non è calcio, non è un campionato allenante, esci proprio completamente dagli effettori, e quindi quello che dice Xavier mi trova concorde. se resti in Italia, per non parlare della Premier, che è più importante, purtroppo, sottolineo, dell'Italia, e uno può anche dire: guarda, rinuncio a questa vagonata di milioni, ma ne prendo comunque tanti per assicurare un futuro roseo anche ai miei bisnipoti, però gioco da protagonista, mi faccio vedere lì. Io non so, io ho visto qualche partita di quel campionato.
No, tutto vero quello che stai dicendo.
Ora però... io credo. Qui non si tratta di... No, ma è chiaro,
io
se uno
credo,
ragiona...
Io ci credo fino a un certo punto su questo discorso, sì, che fai. Cioè, nel senso, giusto...
Cioè, che non è allenante...
ci credo fino a un certo punto sul discorso del campionato non... Che non io lo definisco un campionato finto, quindi figurati, un calcio finto.
Ecco,
però credo che il lato economico non va sottovalutato in tutto questo discorso che noi facciamo, perché... Perché penso che ha un peso. Loro hanno convinto i giocatori anche di un certo calibro proprio attraverso i soldi. Non è che li hanno convinti col campionato. Cioè, lì ci sono dati fior di giocatori ad oggi, che ancora farebbero la differenza nel nostro campionato. Eppure sono come negli altri campionati. Sì,
io sono d'accordo con te invece, perché hai detto la cosa giusta. Perché qui si entra nella sfera della sensibilità personale.
Sì.
Un allenatore che guadagna 10 milioni l'anno, lì ne va a guadagnare 20. Sì, dice, 10 milioni di differenza sono tanti, ma per fare cosa?
Per esempio,
per avere una vita ancora più agiata.
No, per esempio, carità, Mbappé però... ha rifiutato di andare lì, però Mbappé prende già un sacco di soldi a Real Madrid, quindi voglio dire, non è che... Cioè, ne prende...
Ma perché Inzaghi guadagnava poco in Italia?
No, ma infatti...
perché Pioli c'è stato un anno e torna. Quindi qui si entra nella sensibilità personale, quindi io ho bisogno di accumulare, vado lì, se faccio un ragionamento che c'è Xavier...
Di carriera faccio una cosa, una scelta diversa, sì. Stefano...
Posso aggiungere altro? Condivido il pensiero di Xavier e anche quello di Mario. Mi permetto di aggiungere soltanto un aspetto, cioè, rispetto a tanti anni fa, prima si inseguiva, cioè un calciatore inseguiva la gloria, per carità, anche il miglioramento economico, ma era tutto, diciamo, molto armonico, la crescita era tutta corretta, c'era un'età, 26 anni, no? Adesso invece si insegue il conto. Si inseguono i soldi, cioè, quindi c'è una scorciatoia clamorosa. Magari Retechi fino a 3 anni fa neanche immaginava di poter essere un titolare nel nostro campionato, poi ha fatto il boom, è esploso, si è posto all'attenzione generale e adesso farò 20 milioni l'anno. E come fai a resistere? Cioè, io non lo so, poi qui abbiamo Xavier, che è un maestro che secondo me è più adeguato, insomma, idoneo poi a fare quel certo tipo di commenti in profondità. Credo che sia un sistema che premi la fretta e non più la profondità, questo. Cioè, siamo ormai alla canna del gas, dove abbiamo l'Arabia Saudita che ospiterà i mondiali 2034, che fanno ormai carne di porco in tutto il mondo. Cioè, noi stiamo assistendo a uno spettacolo indecoroso, però di fronte al quale non c'è opposizione. Questo è allora Jacobelli, altre, diciamo, menti illuminate di quello che resta, insomma, di questa categoria, dovrebbero fare blocco unito e fare ogni giorno sfondare il muro di questa, perché se no, come abbiamo parlato con Iva Zanzaroni nei giorni scorsi, ci troveremo tra 10 anni ad commentare un altro sport, Marco. Poi, per carità, noi ci adattiamo, a me piace vivere il presente, non sono nostalgico, però dobbiamo decidere cosa poi commentare, cioè, non ci dobbiamo sbalordire più di queste cifre. Mm-hmm. Cioè, sta diventando normale e comune dire: vabbè, Maretechi, ma che 80 milioni, cioè, i ragazzi che seguono il calcio poi lo vedono soltanto con gli highlights, 5 secondi, gol, e dicono: papà, mamma, quello è andato 80 milioni. Si parla solo di soldi, non di quanto è forte quello. E quando eravamo ragazzi noi, qui abbiamo 3 generazioni che si intrecciano più o meno, era diverso. C'era il calciatore che inseguiva la gloria, c'era il calciatore che non vedeva l'ora di avvicinare la maglia nazionale. Adesso non vedono l'ora di: oh, ma a me quando mi chiama l'Arabia? Che devo rimpinguare no, è quello il discorso. Ma quindi se la speranza di Jacobelli, credo che sia, insomma, voglio dire, e me la auspico, che Ken e Retechi possano, i fratelli d'Arabia, possano rifiutare queste clamorose offerte. Ma io dubito, sono d'accordo con te, perché di fronte a 20 milioni di euro netti all'anno, ma di che cosa parliamo? E nessuno dice niente, con Infantino che organizza poi sto baraccone dall'altra parte del mondo e dice: insomma, adesso ci sarà un'altra edizione in Qatar, in Brasile, avanti il prossimo. Ma va bene, andiamo avanti così.
Xavier.
Ma andiamo avanti così. Andiamo avanti così. Nessuno dice niente, nessuno fa niente.
Xavier.
No, anche nessuno dica niente, nessuno faccia niente, perché evidentemente è una questione che...
No, ma non ce l'ho con te, tutto... Xavier. Cioè...
No, ma prima di tutto attiene alla volontà dei giocatori. Ma ci sono fior di giocatori e di allenatori che magari vanno tutti in Arabia adesso. Anzi, mi pare che ci sia un movimento di ritorno. È una questione che riguarda una concezione del, del denaro e del calcio. Lo stesso mondiale per club, che è stato un fatto dal punto di vista organizzativo, perché basta ricordare gli stadi semivuoti o semipieni, come dice Infantino, basta ricordare le partite giocate a 37 gradi all'ombra con il 70% di umidità, basti rammentare 4 ore e 37 minuti durata la partita del Chelsea in virtù della normativa meteo degli Stati Uniti, dove peraltro l'anno prossimo si giocherà il mondiale, così come in Canada e in Messico. E tutto quanto abbiamo visto, abbiamo capito che questo torneo è stato organizzato non per soldi ma per denaro. Le società che ci sono andate sono state ovviamente attratte da poter guadagnare. Inter e Juventus sono tornate a casa con circa 30 milioni di euro, essendo arrivate agli ottavi di finale. Però poi dopodiché ne vedremo nel proseguo della stagione, della nuova stagione, che cosa accadrà. Vedremo quando, per esempio, oggi leggevo che mai nella storia della Juventus la preparazione si inizi dopo un periodo così breve di riposo. Ma questo fatalmente inciderà sul rischio di infortuni nella prossima stagione, così come costringerà Inter e Juventus ad una rincorsa, perché le squadre che invece hanno visto il giocatore riposarsi dopo un campionato, una stagione così massacrante. Inter ha disputato 63 gare ufficiali, la Juventus 57, tanto per citare dei numeri. Ma tutto questo poi alla fine il conto lo presenterà, come, così come lo presenterà l'incremento degli infortuni, perché non ci vuole una palla di cristallo e Klopp, non il primo passante incrociato all'esterno di uno stadio americano, ma Klopp ha lanciato un grido d'allarme forte e chiaro.
Sì, secondo me ha ragione, senza l'H.
Dopodiché è ovvio che anche gli stessi calciatori che prima protestano contro il mondiale per club, poi ovviamente ci vanno perché evidentemente attirati dal volume di denaro,
certo. Sempre lì il discorso.
Ma il discorso è questo, però grazie, ci sono anche calciatori e allenatori che Pioli, Mario l'ha citato, Pioli è rimasto per un anno in Arabia e se fosse rimasto un altro anno avrebbe intascato altri 12 milioni di euro, invece ha preferito tornare a Firenze.
Assolutamente. L'ultimissima prima di salutarci, parto un attimo da Mario. Mario, situazione fiorentina su Dodò, perché oggi ne abbiamo parlato anche in apertura. Come stanno le cose, ecco, oltre a Kane, che siamo in attesa di questa clausola e vediamo quello che succede, ecco.
Sì, non c'è dubbio. Ma Dodò non è una bella situazione, nel senso che loro hanno discusso tutto l'anno per il rinnovo. Poi sai, Marco, è la classica situazione, la società fa sapere che lui ha accettato proposte, lui fa sapere che gli hanno rimandato 3 appuntamenti e quindi si è infastidito. Quindi è un po' il solito discorso dello scaricabarile. Sta di fatto con un rapporto finito, usurato tra le parti, ma Dodò ancora 2 anni di contratto, è un settore importante per la Fiorentina, quindi o trovano il sistema di fare pace, comunque di trovare una sintesi, e se no che deve fare la Fiorentina? La Fiorentina lo deve vendere. Io ho la sensazione che se arriva un'offerta da 25 milioni lo danno subito.
Certo. Poi quella è la base. L'ultima la voglio fare sull'Atalanta, la voglio chiedere a tutte e tre, facciamo un giro velocissimo. Che Atalanta sarà il prossimo anno, Stefano?
Come che è la stessa domanda, che Roma sarà, che Juve sarà, che
ha cambiato l'allenatore, una squadra che adesso al momento ha tutti i suoi big ancora dentro.
Però se conferma tutti i suoi big, secondo me l'Atalanta è sempre una squadra che ha una buona memoria, ha un'organizzazione, ha un gruppo storico solido, bello vivace, bello pronto, quindi la squadra ce l'ha. Poi bisognerà vedere la mano di Juric, come si imporrà, soprattutto come non... Dovrà essere attento, secondo me, Juric, non tanto a creare delle innovazioni sul piano dell'impianto di gioco, sull'identità di gioco che si è creata l'Atalanta negli anni con Gasperini, perché tanto i giocatori vanno a memoria. Il primo anno, secondo me, dovrebbe fare quello che ha fatto Allegri il primo anno sostituendo Conte alla Juventus.
Quindi
di gestione, di mantenere quello che di positivo è, poi magari a portare le modifiche dopo un
successivamente,
anno. Successivamente. Ovviamente dopo. Si augura per Juric e per l'Atalanta dopo un anno positivo, perché così l'Atalanta resta competitiva. Se invece lui va e come, capito, elemento di rottura, magari vuoi mettere le tue idee subito,
potrebbe avere difficoltà
andare a contrasto, ma non a contrasto perché lui è spigoloso, a contrasto con le sue idee, magari modifichiamo questa con Gasper, facevate questo, adesso da oggi facciamo questo. No, Allegri non l'ha fatta la Juventus e ha avuto ragione, perché è un ragazzo, un uomo intelligente, un allenatore bravo, vincente e soprattutto deve avere una lungimiranza. La differenza tra un allenatore vincente, forte e un allenatore comune è la lungimiranza.
Xavier.
Ma sai, l'Atalanta ha già speso circa 100 milioni di euro perché ha cominciato con il riscatto di Cotonou, 25 milioni di euro, dopodiché ha preso Sulemana, poi adesso ha ingaggiato a Honor, investendo 20 milioni di euro su un classe 2008, ha riscattato Samardžić e Brescianini. E da un lato questo dimostra la solidità e la liquidità enorme di una società che ha chiuso il 30 giugno il decimo bilancio inutile consecutivo. Quindi è evidente che a questo punto è una squadra che, scegliendo Juric, ha scelto la continuità tattica e tecnica. Juric è affamato di rivincita dopo l'annata sfortunata che si è lasciata alle spalle, prima nei due mesi romani e poi nel Southampton, dove andò ma la squadra era già buttata alla retrocessione. Io credo che, qualora dovesse riuscire l'Atalanta a confermare anche quei pezzi da 90, perché è normale che dopo essere arrivati terzi e avere guadagnato la quinta qualificazione in Champions League negli ultimi 7 anni, i giocatori più rappresentativi suscitano l'interesse delle altre squadre. Però è un'Atalanta che ha dimostrato che, quando eventualmente vuole cedere giocatori, ha già un'alternativa pronta. È successo con Ruggeri, peraltro una plusvalenza di 20 milioni netti, perché Ruggeri alle spalle aveva 12 anni di maglia nero-azzurra e ha preso a onore ancora una volta la dimostrazione di quanto questa società investa sui giovani, perché ingaggiare e spendere 20 milioni per un ragazzo classe 2008, che è stato il primo 2008 a giocare una partita titolare nell'ultima Serie A, significa guardare lontano.
Tenerani?
Sì, a parlare di Atalanta dopo Xavier mi mettete in grande difficoltà, perché la cassazione sull'Atalanta è una brutta pagina da parte vostra, però rapido, non vado un po' di provocazioni. E io sento dire in giro da molti, colgo uno scetticismo assoluto su Juric, no, ma perché l'Atalanta, sono impazziti, e io a chi me lo dice rispondo: scusate, ma quello hanno fatto i percassi negli ultimi 10 anni, vi basta? Cioè, se l'hanno scelto, una ragione c'è. Credo che, come ha spiegato Xavier, rappresenti la continuità, perché è il figlio prediletto del cenacolo degli allenatori di Gasperini. L'altra cosa, l'altro venticello che gira, è una corrente di pensiero nel mondo del calcio che è minoritaria, ma c'è. Cioè, c'è chi afferma che l'80, per non dire il 90% dei successi nei 9 anni dell'Atalanta siano ascrivibili a Gasperini. Ora, stabilito, e per me è un fuori classe assoluto come allenatore, io invece credo che la forza di questa società, di questa squadra, sia stata avere una società fortissima, ben organizzata, che ha abbandonato le vesti della regina provinciale per diventare una grande calciatore a tutti gli effetti. Allora credo che quest'anno le sfide siano due essenzialmente per l'Atalanta. La prima è dimostrare che Juric è degno di quella panchina, e la seconda è dimostrare che Gasperini è stato un fuori classe, ma senza società non si va da nessuna parte. È un po' quello che è successo a Bologna, se ci pensate è andato molto bene Thiago Motta ed è andato molto bene anche Italiano. Forse c'è una società che funziona.
Eh sì, questo senza dubbio. Vi sto per salutare, Xavier, ti chiedo proprio in poco tempo un tuo pensiero su quello che è successo alla Lazio tra ieri e oggi.
Intanto la prima cosa da fare è augurare a Lotito di riprendersi, perché sappiamo benissimo come è stato colpito da malore. La seconda cosa da fare è da sottolineare che quando si presenta un nuovo allenatore, i giornalisti hanno il sacrosanto diritto di fare le domande in presenza e di registrare le risposte dell'allenatore. Questo non è un sistema di fare comunicazione, è un sistema che non sta né in cielo né in terra, e peraltro non corrisponde nemmeno all'interesse dei tifosi laziali in questa circostanza, che sanno benissimo che cosa significhi un dialogo a tu per tu con l'allenatore, piuttosto che una conferenza stampa preconfezionata che francamente è noiosa in partenza.
Grazie Xavier, grazie, a presto direttore, un buon lavoro. Grazie anche a Mario Tenerani, un abbraccio.
Ciao,
Mario, a presto.
A voi un abbraccio a tutti.
Grazie, grazie. Ritorniamo tra poco, recuperiamo tanti messaggi perché siamo rimasti un po' indietro. Ci prendiamo l'ultimo spazio con voi e poi l'ultimissima raffica di mercato per chiudere la puntata di oggi.